Nel video abbiamo visto tre feste di alcuni popoli per festeggiare qualcosa. La festa dei colori in India, la festa delle luci in Thailandia e il Capodanno a Dubai. Sono popoli in festa per dei motivi più o meno validi, più o meno condivisibili. Stamattina abbiamo detto che noi cristiani abbiamo un motivo molto più valido e grandioso per poter festeggiare. Abbiamo un Dio vittorioso, un Dio glorioso, un Dio giusto, misericordioso, che parla con noi, che si prende cura di noi. Ma siamo veramente un popolo in festa? E ci stiamo avvicinando al ritiro di chiesa. Oggi vedremo il significato di celebrare, vedremo che il popolo di Dio è un popolo che celebra, o che almeno dovrebbe farlo, e vedremo che essere un popolo in festa, un popolo che celebra, porta vantaggi, porta cambiamenti positivi per la nostra vita e per quelle che ci circondano, e chiaramente per la gloria di Dio. Quindi le riflessioni di oggi, come diceva accennava Dino, verranno poi anche approfondite martedì in chiesa. Lavoreremo insieme per approfondire i concetti, per trovare delle applicazioni per la nostra vita personale di chiesa. Chiaramente martedì non sarà un altro studio biblico o una predica. Abbiamo pensato di renderlo dinamico, di gestirlo in un modo un po' diverso, e quindi chiaramente speriamo che possiate partecipare nel maggior numero, anche perché è tutto in vista del ritiro. Chiaramente chi non verrà al ritiro, dopo tutti gli inviti che sono stati fatti, non è che può stare a casa, è giustificato a stare a casa, perché comunque fa del bene anche personalmente. E poi se non venite vuol dire che stamattina non vi è piaciuto, io magari ci rimarrò male, mi metterò a piangere, cose così. Questo sarà un po' difficile, però. La definizione sul dizionario. Per la parola celebrare ci sono principalmente tre definizioni. La prima dice lodare, esaltare, glorificare una persona o una cosa, quindi un eroe, un martire oppure le gesta gloriose di qualcuno. Un'altra definizione dice festeggiare solennemente con varie cerimonie, compiere un rito o una funzione religiosa, quindi una messa, un funerale, un matrimonio. Oppure c'è una definizione più generica, che è compiere degli atti che abbiano un significato grave e solenne, quindi un processo, una commemorazione, anche contratti viene usato questo termine qui. Queste sono le definizioni che troviamo sul vocabolario della lingua italiana. Non so voi, ma quando io sentivo questa parola celebrare, pensavo più che altro a una persona rotondeggiante che parlava tutto così con parole magniloquenti, ampollose, muovendosi coi baffetti, una noia mortale, insomma, pensavo, c'era questa immagine. Oppure, ancora peggio, immaginate, mi veniva in mente, non so, il pretino di campagna, sai, con gli occhialini, che passa in mezzo ai banchi della chiesa, semivuota, con una voce cantilenente, un po' nasale, tutte così. Sinceramente non è che mi faceva una gran impressione. Se mi avessero detto, oh, vieni con me a celebrare, ma guarda, mi piacerebbe moltissimo, eh. Però guarda, proprio oggi devo andare dall'estetista e non posso rimandare l'impegno, sarà per un'altra volta. Questa sarebbe stata un po' la mia reazione. E probabilmente anche qualcuno di voi, quando ha visto il video, ha visto questo termine celebrare, ha visto poi i commenti sono arrivati, i fuochi d'artificio, questi qui che ballano con i colori, ha detto, beh, speriamo che non sia veramente così il ritiro di chiesa. Quindi ci sono vari aspetti, varie sensazioni ed emozioni che vengono fuori con la parola celebrare. Però dimenticando che la definizione di base che abbiamo anche letto, è festeggiare, è esaltare. E l'accento emotivo che invece spesso viene messo nella nostra società con la parola celebrare è noia, serietà, solennità. Celebrare e festeggiare dovrebbero essere sinonimi, ma noi li vediamo come due cose distinte. Quindi celebrare è qualcosa di triste e noioso, invece festeggiare è qualcosa di bello e divertente. Ma pensiamo anche un po' a quello che ci circonda, se guardiamo un po' intorno a noi le persone, gli amici, ma noi stessi. Quanti esempi abbiamo di celebrazione con questa definizione di festeggiare. Festeggiamo i diplomi e le lauree, festeggiamo i compleanni, gli anniversari, le date importanti, le nascite. Festeggiamo le vittorie negli sport, ieri la Juve ha vinto per esempio, i personaggi pubblici, festeggiamo le celebrità, sono tutte celebrazioni di persone speciali o che fanno qualcosa di speciale o di positivo. Per celebrare cosa si fa? Quali sono le espressioni della celebrazione? Qualcosa avete detto prima. Da italiani non c'è festa senza una buffata e una bella bevuta. Quindi questo, siamo anche abbastanza famosi come italiani nel essere goderecci. Poi brindisi, ballo, urla, non so, salti. Pensiamo anche alla cura dell'aspetto esteriore. Si cerca il vestito bello, quello elegante, quello colorato, ci facciamo i capelli, ci trucchiamo, ci mettiamo tutti gli aggeggini belli, oppure a Capodanno si festeggia con i fuochi d'artificio, abbracciandosi, baciandosi, facendo battute, ridendo. Nello sport si usano bandiere, i colori, i cori da stadio. Quindi tutte queste immagini, tutti questi ricordi che sicuramente sono venuti fuori mentre cercavamo di associare il modo di festeggiare, quali emozioni vi hanno suscitato? Io ho visto un po' di sorrisi, qualcuno che ricordava cose belle, la gioia, la felicità. Questa è l'emozione che guida o che dovrebbe guidare la celebrazione e il festeggiamento. Quindi, incominciando a mettere un po' di ordine in mezzo a tutti questi pensieri e quindi aggiustando e semplificando la definizione che viene data sul dizionario, ma che non tiene conto forse di questa di queste distinzioni, possiamo dire che celebrare vuol dire festeggiare qualcuno o qualcosa. La gioia dovrebbe essere l'emozione dominante nella celebrazione e le forme delle celebrazioni sono variegate, sia spontanee, sia cerimoniose, strutturate, e si esprimono in modi diversi. Ne abbiamo fatto una piccola panoramica. Questi aspetti della celebrazione li abbiamo trovati solo riflettendo, partendo dalla definizione e riflettendo sulle nostre esperienze, su quello che è poi la nostra vita di tutti i giorni. E la Bibbia che cosa ci indica a riguardo? Nella Nuova Riveduta, che è la Bibbia che bene o male usiamo quasi tutti, tranne quelli saggi che usano ancora la Diodati, il termine celebrare con tutte le sue declinazioni compare 169 volte. E chiaramente stamattina non ci metteremo a leggere tutti i versetti perché sennò non finisce più. L'esempio più famoso è il Salmo, stamattina è già stato citato il Salmo, non mi ricordo più, 108, il Salmo 136, quello che ripete: celebrate il Signore perché Egli è buono e la sua benignità dura in eterno, e si ripete così durante tutto il Salmo. Stamattina vorrei leggere con voi due passi, uno dell'Antico Testamento e uno del Nuovo Testamento. Il primo, nell'Antico Testamento, si trova in Prima Re, quindi andiamo un po' nella storia di Israele, al tempo di Salomone. Prima Re al capitolo 8, Salomone è diventato re, un po' la storia, si è insediato, sapete che il desiderio di Davide era costruire una casa per l'Eterno, Dio dice a Davide: no, guarda, lo farà tuo figlio, e Salomone prende l'iniziativa e costruisce il Tempio di Gerusalemme. E al capitolo 8, al versetto 65-66 leggiamo: in quel tempo Salomone celebrò la festa, e fa riferimento alla festa di Pasqua, e tutto Israele con lui. Ci fu una grande assemblea di gente venuta da tutto il paese, dai dintorni di Camat fino al torrente d'Egitto, raccolta davanti al Signore, al nostro Dio, per 7 giorni e poi per altri 7, in tutto 14 giorni. L'ottavo giorno, quello della seconda settimana, il re fece partire il popolo. Quelli benedissero il re e se ne andarono alle loro tende allegri e con il cuore contento per tutto il bene che il Signore aveva fatto a Davide suo servo e a Israele suo popolo. Quindi, tutto il popolo è venuto per l'inaugurazione del Tempio di Gerusalemme, Guarda caso, proprio in quel periodo c'era anche la festa della Pasqua, quindi hanno fatto una settimana di festa per l'inaugurazione del Tempio, poi il giorno della Pasqua, poi una settimana successiva per la festa degli azimi. Due settimane di festa. Tutta la festa è sviluppata secondo le norme e le ritualità che Dio aveva previsto per la Pasqua, che troviamo poi in Mosè, nell'Esodo, che lo spiega al popolo di Israele. Il centro della festa è il Signore e la sua opera, quindi la fedeltà di Dio verso le sue promesse, verso le promesse di Davide, verso le promesse rivolte al popolo di Israele, il ricordo del suo intervento liberatorio in Egitto, la manifestazione gloriosa della sua presenza nel Tempio. Se andiamo a leggere i capitoli precedenti, c'è il momento in cui Dio entra, prende possesso del Tempio, e il popolo è lì che adora, che loda, che vede tutto questo. Tutto il popolo è unito in questo momento. L'emozione dominante della festa, mentre le persone stanno andando via, è allegrezza e gioia per quello che Dio ha fatto. Andiamo al secondo passo, e lo troviamo nel Nuovo Testamento, nella lettera ai Romani. Romani capitolo 15. Allora, dai versetti, capitolo 15, dal versetto 8 al versetto 13. Sta parlando di relazioni tra i credenti e con anche i non credenti. E Paolo scrive: infatti io dico che Cristo è diventato servitore dei circoncisi, a dimostrazione della vericità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri, mentre gli stranieri onorano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: per questo ti celebrerò tra le nazioni, canterò le lodi al tuo nome. E ancora, rallegratevi, nazioni, con il suo popolo. E altrove, nazioni, lodate tutto il Signore, tutti i popoli lo celebrino. Di nuovo Isaia dice: spunterà una radice di Jesse, colui che sorgerà a governare le nazioni, in lui spereranno le nazioni. Ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. I motivi principali per celebrare Dio sono la sua fedeltà e la sua misericordia, da quello che emerge in questi brani, in tutte le sue varie manifestazioni. Eravamo lontani da Dio come stranieri, noi non siamo del popolo di Israele, ma per la sua bontà siamo stati perdonati e siamo stati accolti come figli. Questo dovrebbe far scaturire riconoscenza e gioia. E quando il credente vive questi aspetti, non può non festeggiare ed esprimere la sua gioia attraverso canti, lodi, ma condividendo questa grazia con gli altri e nelle varie forme che la celebrazione prevede. Quindi da questi versetti abbiamo una panoramica sul significato di celebrazione nella Bibbia, chiaramente confermata da tutti gli altri 167 versetti che rimangono da leggere. Anche nella Bibbia celebrare vuol dire festeggiare. Dio è il soggetto della celebrazione del popolo. I motivi sono la sua fedeltà, la sua bontà e in generale quello che Dio è e quello che Dio fa. E anche nella Bibbia la gioia è l'emozione dominante che guida la celebrazione e che fa vivere il popolo in un modo adeguato alla celebrazione. E le forme della celebrazione sono variegate, sia cerimoniose, sia spontanee, e si esprimono in modi diversi. E se leggiamo attentamente l'Antico Testamento, scopriremo infatti che la celebrazione in tutta la storia di Israele è piena di riferimenti a feste, o meglio, la vita del popolo di Israele era scandita costantemente da festività, da celebrazioni. La prima forma di celebrazione è quella del sabato. Settimanalmente dovevano celebrare Dio ricordandosi, secondo delle normative, facendo o non facendo certe cose, della bontà di Dio, del fatto che Dio è creatore, che Dio ha fatto, che Dio ha operato. Ogni anno c'era la Pasqua e successivamente la settimana degli azimi. Poi arrivava la festa delle primizie e la Pentecoste, poi la festa delle trombe, Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, la festa delle capanne, poi Mardocheo nel libro di Esdra ha aggiunto la festa dei Purim per ricordare la liberazione del popolo dalle mani degli Assiri, ma non solo, lì viene proprio sottolineato: andate, mangiate, prendetevi queste giornate per godervela. E poi ancora, in un libro non canonico, però storico, i Maccabei hanno introdotto un'altra festa, la dedicazione, quando hanno dovuto purificare il Tempio dopo che era stato profanato. Quindi a questi ci aggiungiamo l'anno di remissione, cioè l'ottavo anno, ogni 7 anni l'ottavo era remissione dei debiti, poi il Giubileo, al 49° anno e così via. Abbiamo una prospettiva di quanto fosse importante per Dio che il suo popolo costantemente celebrasse per ricordare la bontà e la misericordia del suo Signore. E la panoramica che abbiamo fatto adesso, velocemente, sono soltanto le celebrazioni comandate, quelle ufficiali. Se aggiungessimo anche tutte quelle personali che emergono nella Bibbia, avremo veramente un quadro completo dell'importanza di celebrare, di festeggiare Dio. Per esempio, la maggior parte delle volte che una persona nella Bibbia costruisce un altare e fa un sacrificio è legato alla celebrazione, ma nel senso completo di celebrazione. Noè dopo il diluvio celebra la salvezza e le promesse di Dio. Miriam e le donne dopo l'uscita del Mar Rosso celebrano la salvezza da parte del faraone, chiaramente in questo caso lodando, cantando e danzando. Noè per esempio lo faceva, ha costruito un altare e ha fatto un sacrificio. Davide al ritorno dell'arca a Gerusalemme, danza, musica, quella è una sua espressione. Le varie vittorie del popolo sui nemici, i salmi sono pieni di riferimenti a celebrazione. E quindi dalla Bibbia scopriamo che il popolo di Dio, sia Israele che la Chiesa, è un popolo che celebra, è un popolo in festa. E siamo anche noi un popolo in festa? Riusciamo anche noi a celebrare secondo il modello biblico? E purtroppo i 20 secoli di cristianesimo, soprattutto quello occidentale, ci hanno fatto un po' perdere la bellezza e la freschezza della celebrazione. Siamo stati molto condizionati dal formalismo e dall'austerità nel nostro celebrare Dio, tanto che in molti ambiti la serietà è un'espressione della spiritualità. Più sono serio, più sono composto, meglio è. Quando qualcuno entra la domenica mattina, che emozione percepisce dalle nostre parole, dalle nostre azioni? Come esprimiamo la nostra gioia in Dio? E è uguale a quando festeggiamo per qualcos'altro? Nel mondo evangelico, purtroppo, un osservatore esterno generalmente non nota una grande differenza tra un matrimonio e un funerale. Le forme sono abbastanza simili. Sì, nel matrimonio c'è quella vestita di bianco e l'altro, poi tutto il lato maschile vestito tutti di nero con la cravatta, uguale. Generalmente. Spesso è tutto omologato, ogni tipo di espressione. E quando qualcuno osa fare qualcosa di diverso, magari di più spontaneo, subito viene visto come una cosa sconveniente, con questo sguardo un po' sarà, o guarda quello come si comporta, o la difficoltà ad alzarsi in piedi, ad alzare le mani, a sentirsi libero, che uno vuole star seduto e uno vuole alzarsi in piedi, manifestazioni, 2 o 3 esempi proprio così buttati lì. Qual è il nostro atteggiamento, la nostra emozione quando parliamo di Dio agli altri? Esprimiamo gioia per ciò che Dio è e ciò che Dio ha fatto nella nostra vita? Personalmente ogni tanto mi sembra di essere più, sì, vabbè, ah, bello, no, la Juve, bella. Poi, sì, Dio invece, Dio bisogna leggere la Bibbia dall'Antico al Nuovo Testamento, bisogna leggere Giovanni, tutta questa serietà. Non vivo nello stesso modo. Pochi di voi conoscono mia suocera, è un personaggio, Qualcuno dice sì, ma sono fiero di come esprime la sua gioia per Dio, e mi sta insegnando molto in questo senso. La sua genuinità e schiettezza nell'esprimere queste cose, devo dire che onestamente ogni tanto mi mettono anche un po' a disagio, ecco, in imbarazzo. Siamo andati a trovarla con una coppia di amici, e li ha accolti entusiasticamente, gli ha fatto le feste, e una cosa che fa normalmente quando ci sono persone nuove che vanno a trovarla è quella di fargli fare il giro della casa, del podere, tutto quanto, raccontando come Dio ha provveduto nelle varie cose. E quindi immaginate, queste persone si presentano lì, vedo già una signora, no, che ha 65 anni, di fatto l'impressione è un po' di austerità, però arriva salutando, gioiosa, facendo festa, e poi dice: vieni, ti faccio vedere, allora questo vaso è stato un regalo di Dio, poi questa casa come è arrivata, quelle sono state le combinazioni, le coincidenze che Dio ha usato per poterla avere, e il lavoro che c'è stato dietro, e i regali che Dio ha fatto, e tutte queste cose, le benedizioni che Dio ha portato nella famiglia Buselli. Stravagante, inusuale, un po' imbarazzante forse, però questa coppia di amici, poi parlandone dopo, la ricordano con grande affetto, e dicono che hanno trovato tranquillità, che ha trasmesso pace, e che sono tornati anche a trovarla volentieri, ci stanno bene insieme. E quindi la celebrazione è pratica, non può essere solo un atteggiamento, ma è strettamente legata ad azioni di festa. Per Anna, per mia suocera, la celebrazione sta nel ripetere con tutti i nuovi, le nuove persone che arrivano, il giro della casa, e raccontare come Dio ha provveduto a tutto questo. E noi, oltre la domenica, pensando al popolo di Israele, pensando a quello che abbiamo detto fino adesso, quanti momenti di celebrazione abbiamo durante l'anno? È raro. In tutta sincerità, io scarseggio parecchio in questo, sia personali, sia come famiglia, sia purtroppo anche come chiesa. Siamo molto lontani dall'esempio biblico. Quindi, riassumendo quanto detto finora, celebrare vuol dire festeggiare Dio in un modo gioioso, facendo qualcosa di pratico, e sono collegate emozione e azione. Israele era un popolo in festa, e anche noi dovremmo esserlo. E prima di vedere rapidamente i vantaggi di un popolo che celebra, vorrei solo fare un paio di distinzioni con altri tre termini che potremmo rischiare di confondere col concetto di celebrazione. Punch stamattina ci ha già aiutati con l'introduzione, dandoci alcune definizioni e sottolineando alcune diversità tra i vari termini. Il primo termine è barak, adorare. Adorare vuol dire, come ci stava dicendo prima, vuol dire letteralmente inchinarsi e riconoscere la sovranità di Dio. Racchiude tutti gli aspetti di sottomissione, di venerazione. L'adorazione può essere un punto di partenza per arrivare alla celebrazione, ma non è la stessa cosa. Le emozioni che si vivono maggiormente nell'adorazione sono il senso di piccolezza, di impotenza di fronte a questa grandezza di Dio. Il secondo termine è halal, lode. Lodare vuol dire dichiarare, urlare, gridare, proclamare che tutto ciò che Dio è e fa è stupendo. Non c'è niente di meglio. La lode può essere un'espressione durante la celebrazione, ma non è strettamente la stessa cosa. Le emozioni che si vivono maggiormente nella lode possono essere l'ammirazione per questo grande Dio, quasi l'estasi. Queste sono le emozioni che guidano la lode. La celebrazione comprende sia l'adorazione che la lode, ma è più ampia. L'emozione di base è la gioia, e si manifesta in modo pratico con azioni di servizio e di festeggiamento. Il culto domenicale, per esempio, è solo una delle possibili espressioni di celebrazione. Passiamo ai vantaggi. I vantaggi che abbiamo nell'essere un popolo in festa. Quando un popolo, quando noi riconosciamo la fedeltà e la bontà di Dio e lo celebriamo in modo pratico, col culto chiaramente, ma anche in altri momenti, organizzando festeggiamenti in suo favore, cresce il senso di appartenenza e di comunione tra di noi. Diminuisce l'individualismo e la competizione, perché il centro diventa Dio e la sua opera. Diminuisce il senso di giudizio e cresce la misericordia, perché siamo tutti di fronte a Dio a festeggiare quello che Lui ha fatto nonostante le nostre piccolezze. Trovarsi e festeggiare insieme aiuta il perdono e la riconciliazione, o lo fa notare se manca. Rinnova la fiducia in Dio, perché le vittorie di oggi sono è la speranza per le battaglie di domani. A crescere e stare insieme e festeggiare accresce la conoscenza di Dio tramite le esperienze, le manifestazioni di Dio nelle altre persone. Trovarsi e festeggiare insieme valorizza la bellezza della diversità. Non siamo tutti uguali e Dio si manifesta in noi in modi diversi. Quando un popolo condivide i propri motivi di gioia, impara a guardare e ad ascoltare gli altri, impara a godere delle cose belle che Dio fa nelle vite degli altri. Non siamo più egoistici. Quando stiamo insieme e condividiamo, siamo stimolati a prenderci anche momenti personali di celebrazione. Desideriamo coinvolgere altri nella nostra gioia, attira persone esterne nel vedere un popolo in festa. Queste sono le prospettive, questo è quello che porta a essere un popolo in festa. E sapete qual è però la maggior difficoltà per vivere tutto questo? Siamo noi stessi, i nostri pregiudizi, la nostra cultura, il nostro scetticismo, il nostro carattere. So che in questo momento tra di noi ci sono persone che, diciamo, stanno ragionando e magari dicendo già, ma questa idea di celebrazione mi piace mica tanto. È strana, forse è diversa, chiaramente è diversa magari da quello che abbiamo sempre pensato fino adesso. Forse è ridicola o non è una cosa da chiesa. Questo è il nostro limite. Ed è il limite che poniamo all'opera di Dio nelle nostre vite. So che il cambiamento non è facile per nessuno. È un processo come tutta la santificazione, però Dio ci parla, vuole vederci crescere e ci dà gli strumenti e le capacità per poter crescere. E se collaboriamo insieme in questo processo, è un cambiamento che può avvenire realmente. Potremo veramente vivere come un popolo in festa e glorificare Dio nelle nostre vite ed essendo luce per il mondo che ci osserva. Il mondo, chi sta fuori, ha bisogno, come dicevamo stamattina, di vedere gente che ha gioia e che celebra per qualcosa di più grande confronto a tutta la situazione che ci circonda. E come vi accennavo prima, questi aspetti li approfondiremo martedì sera, quindi se vogliamo continuare a crescere insieme vi invito a venire, a organizzarvi la giornata in modo da poterci essere, perché sperimenteremo insieme questo cammino di cambiamento e di riflessione sulla celebrazione, proprio come un popolo in festa. Siamo alla conclusione. Abbiamo visto il significato biblico di celebrare e alcune sue manifestazioni che potremo approfondire insieme. Abbiamo notato la difficoltà che abbiamo come credenti di celebrare, nel senso completo del termine biblico. Abbiamo guardato i benefici che potremmo avere se imparassimo a celebrare in modo completo e seguendo l'esempio biblico che Dio ci dà. E io personalmente voglio vivere questo. Però ho bisogno di voi, perché ho bisogno di essere supportato, di essere incoraggiato, di essere stimolato nel farlo, perché so che da solo faccio fatica. Quando vi vedo mi piacerebbe passare più tempo a festeggiare quello che Dio ha fatto nelle nostre vite, piuttosto che lamentarci per tutte le cose che non vanno. Chiaramente bisogna parlarne. Potremmo creare più momenti di celebrazione insieme, formale o informale, così da poterci influenzare e crescere in questa direzione e influenzare la società che ci sta fuori. E poi immaginate se un domani chi ci circonda, gli astigiani, potessero dire: ah, gli evangelici, ah, quel popolo in festa.